soli. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore. Radio Condivisione, musica nel cuore. Radio Condivisione, un mondo d'amore.
Ben ritrovati al nostro venerdì tardo pomeriggio con la voce della bellezza, Radio Condivisione. Passo subito la voce a Martina Di Pardo per l'introduzione delle anime belle di oggi. Prego Martina.
Ciao Pietro e buonasera a tutti i nostri ascoltatori di Radio Condivisione. Allora, quest'oggi ho l'onore di ospitare due persone speciali. Per me è un grande onore e una grande emozione. Sono due ricercatori dell'Università di Milano, e Luisa Mastrangelo e Mario Milani. Quindi benvenuti e grazie per essere qui con noi quest'oggi.
Grazie a voi.
Grazie Martina.
Allora Pietro, volevo partire giusto con due parole, dato che loro fanno pochissime cose, quindi insomma volevo informare i nostri ascoltatori proprio di quello che insomma si occupano Eloisa e Mario. Prima di passare alle domande, allora Eloisa Mastrangelo è ricercatrice senior presso il Consiglio Nazionale delle Ricerche dal giugno 2005, attualmente dirige l'unità operativa dell'Istituto di Biofisica di Milano, costituita da un team di oltre 20 unità di personale, tra cui ricercatori, dottorandi e studenti di laurea magistrale. La sua attività si concentra sulla progettazione e scoperta di nuovi farmaci, combinando tecniche di modellistica, intelligenza artificiale e sperimentazione di laboratorio. Ricordo che Luisa Mastrangelo è anche laureata in chimica e poi ha proseguito ovviamente quindi la carriera di ricercatore. Invece, per quanto ovviamente ci sarebbero anche altre cose da dire, però sappiamo che per mancanza di tempo è impossibile. Invece, per quanto riguarda Mario Milani è senior researcher presso l'Istituto di Biofisica del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano, e dal 2021 è anche professore associato onorario presso l'Università, il College Universitario di Londra. È responsabile scientifico del gruppo di ricerca dedicato alla scoperta di farmaci basata sulla struttura delle proteine, con particolare attenzione alla progettazione di inibitori attraverso l'uso combinato di tecniche sperimentali e simulazioni computazionali. Per entrambi invece, dato che loro sono una coppia sia nella vita ma anche nel lavoro, e le principali aree di ricerca del gruppo riguardano lo studio del meccanismo di replicazione dei virus RNA con l'obiettivo di sviluppare inibitori attraverso l'analisi strutturale e funzionale delle proteine virali. Inoltre il gruppo si focalizza sull'analisi dei processi
apoptotici
per progettare molecole capaci di indurre la morte cellulare programmata con possibili applicazioni nella terapia del cancro. Collaborano con prestigiosi laboratori italiani e europei in Francia, Germania, Inghilterra e Paesi Bassi. Quindi giusto poche cose, diciamo.
Infatti.
Giusto poche cose. E quindi io direi subito di partire insomma con qualche domanda. Ecco, allora, vediamo. Io volevo chiedervi, dopo la laurea, cosa vi ha fatto avvicinare al mondo della ricerca? Perché avete scelto di diventare ricercatori?
Allora Martina, inizio io dicendoti subito che di solito quando ci si iscrive a una facoltà come chimica, nel mio caso fisica come quella di Mario, già hai in mente che potresti finire a fare la ricerca. Quindi in realtà la nostra scelta è data già prima della laurea. E per quanto mi riguarda, diciamo che ho capito solo durante la tesi quale direzione volevo prendere nella mia ricerca. Quindi durante la tesi ho studiato un po' la sclerosi multipla, quindi ho realizzato che il mio obiettivo come ricercatore poteva essere quello di contribuire anche solo con un piccolo granello di sabbia alla scoperta di farmaci che potessero aiutare chi ha delle malattie.
Certo, perché poi comunque la strada del ricercatore si unisce anche un po' a quello che è un aspetto più medico, diciamo, no? Quindi è partita prima, diciamo, già insomma durante il percorso universitario. Invece per quanto riguarda te, Mario?
Ma secondo me, dal mio punto di vista, è partita ancora prima, perché quando mi sono iscritto a fisica e già avevo l'idea di fare ricerca, ovviamente in modo molto vago, molto preliminare, perché uno al liceo si fa un'idea vaga del mondo della ricerca, però scegliendo appunto di iscrivermi in una facoltà come fisica, uno non lo fa perché poi vuole andare a lavorare in qualche azienda, almeno all'inizio. Siamo tutti, diciamo, spinti dall'ideale di diventare ricercatori. Poi per alcuni un po' più fortunati, tipo me, questo ideale si realizza. Altre persone purtroppo abbandonano e magari vanno a fare qualche altro mestiere. Per quanto riguarda poi diciamo, l'avvicinamento verso lo studio della biologia e dei processi biologici, quello ci ha impiegato più tempo,
È
perché io
arrivato un pochino dopo.
La biologia la detestavo. Poi mi sono iscritto a fisica, mi interessavano vari argomenti. La fisica, come sapete, è vastissima, dalle molecole, gli atomi, l'universo, un po', studia un po' di tutto. Tra le varie materie che mi interessavano c'era questa cosa misteriosa che era la biofisica, quindi la fisica dei processi biologici. Però durante la laurea non me ne sono potuto occupare perché si faceva poco all'Università di Roma. E quindi ho iniziato a occuparmene durante il dottorato di ricerca, quindi dopo. Quindi in pratica ho fatto la mia, diciamo, conversione verso l'attuale attività di ricerca che svolgo ora è avvenuta durante il dottorato, quindi post laurea.
Beh, devo dire, Pietro, che belle risposte, però. Però si vede che proprio amano quello che fanno.
No, si percepisce che
Si
lo
percepisce,
fanno
sì, dalle tue
con grande
risposte.
passione, non è solo professionalità, grande passione, grande amore, quindi
Sì,
assolutamente.
sì. Passo a una domanda che insomma vorrei fare a Eloise. Eloise, per noi donne è difficile, no? Soprattutto nel mondo lavorativo, essere valutate per quello che è il nostro valore e per quello che siamo e possiamo diventare, insomma, per il nostro operato. C'è stato qualche episodio in cui ti sei sentita messa da parte solo perché è donna?
Martina,
Che bella!
allora guardandomi indietro, vabbè, sono orgogliosa di dove sono arrivata, però il percorso non è stato semplice, non è stato semplice come donna. Ho
Certo.
proprio già detto un primo episodio che ho avuto proprio agli esordi della mia carriera appena laureata, che è riguardato un colloquio che ho fatto in un'azienda. Durante questo colloquio mi hanno chiesto esplicitamente se avessi avuto intenzione di avere figli. È una domanda che, diciamo la verità, a un uomo non sarebbe mai stata fatta. Ma alla fine hanno scelto un uomo come posto, anche se sono convinta che quel posto era praticamente disdegnato per quello che avevo fatto io durante la tesi di laurea. E diciamo, anche quando sono stata qua chiamata a dirigere la sede dell'Istituto di Biofisica qui a Milano, ho dovuto affrontare un po' di scetticismo di alcuni colleghi uomini che pensavano che quel ruolo, cioè, pensavano, insomma, me l'hanno detto esplicitamente che quel ruolo fosse più adatto a Mario, capito? Avevamo più o meno una carriera paragonabile, però diciamo,
Certo.
magari dandola a un uomo avrebbe avuto più credibilità. Questo. Però
Quindi
innanzitutto non mi sono lasciata arrendere, non mi sono fermata e sinceramente ho avuto grosse soddisfazioni e anche riconoscimenti da quelle persone che non avevano inizialmente creduto in me. Quindi è stata una bella
Certo, beh, sì, è così.
cosa. Parlo solo di questi, però ce ne sono anche.
Ce ne sono tanti, sì, immagino, immagino, però
Purtroppo.
sì, ce ne sono. E invece per quanto riguarda la prossima domanda, vabbè, già un po' anticipato quello che ti volevo chiedere, però questa la voglio fare un po' a tutti e due, insomma. Nonostante la vostra ambizione e la vostra posizione, avete costruito comunque una splendida famiglia. Molti pensano che carriera e famiglia sia un qualcosa impossibile da unire. Qualche volta vi è capitato di pensare a questa cosa? O c'è stato sempre in voi il desiderio comunque di costruire una famiglia e quindi di diventare genitori?
Allora, rispondo io come desiderio femminile,
Sì,
e no,
tu hai risposto anche un po' prima, comunque, insomma.
già la prima prima domanda che mi hanno fatto appena laureata, in cui proprio non stavo pensando di avere figli, quindi ero molto giovane, però il desiderio è quello di avere una famiglia, quello è chiaro. E è stata dura, cioè unire famiglia e carriera non è facile, ci sono stati tanti sacrifici, tanta fatica. E per far funzionare tutto ovviamente serve tanta organizzazione e richiesta d'aiuto. Spudoratamente abbiamo chiesto aiuto ai nonni, che fino a che eravamo un po' più giovani, erano giovani anche loro e ci venivano ad aiutare. Abbiamo piazzato, è brutto dirlo così, i nostri due figli negli asili nido fin dagli 8-9 mesi dalla nascita. E un'altra cosa importante è che comunque noi ci siamo sostenuti a vicenda, Mario ha sostenuto me, io ho sostenuto Mario, e questo lavoro di squadra è stato essenziale per riuscire a fare entrambe le cose, quindi diciamo che siamo riusciti insieme a costruire qualcosa di bello su entrambi i fronti, sia quello lavorativo sia quello della famiglia.
Certo.
Può fare!
Può fare! Ce lo confermate!
Una scuola ad Erice a cui partecipava Eloise quando il nostro primo figlio aveva sui 3 anni e io ero andato anch'io alla scuola, però non ho partecipato perché stavo dietro a Simone, ho passato un sacco di tempo con lui e lei poi mi raccontava quello che si faceva a livello lavorativo. Poi ci sono state delle occasioni in cui siamo stati insieme, però è stato divertente anche così, insomma. Quindi il segreto è quello di riuscire a bilanciare le esigenze di carriera con le esigenze e la gioia di fare una famiglia e di dedicarsi a quella parte di vita privata che ritengo sia importantissima, insomma.
Certo, perché comunque
tra le due cose è la cosa, diciamo, da una parte difficile e dall'altra più appagante.
Sì, sì, certo. Comunque, ma Pietro, io comunque li conosco, quindi...
Certo,
so, però
quindi sai...
Esatto, comunque una bella famiglia unita, anche i figli sono molto legati ai genitori, quindi c'è proprio questa, sì, diciamo...
Bello.
Questo amore reciproco, sì. E allora, voi siete comunque, come già anticipato, una coppia nella vita e anche nel lavoro. Ma quanto è bello, quanto è stimolante. Molto spesso però, anche tra coppie che necessariamente non lavorano insieme, si instaura anche un rapporto di invidia, di gelosia. Oppure una persona della coppia può sentirsi superiore, in qualche modo anche arrivata, rispetto all'altra. Al contrario, inferiore. A voi è mai capitato questo? C'è stata competizione? Anche nascosta,
allora,
magari non l'avete fatta sentire all'altro.
Il mio punto di vista, noi sì. Abbiamo due, anche se andiamo molto d'accordo, abbiamo due caratteri molto complementari. Quindi abbiamo delle competenze, delle qualità veramente esclusive. Le cose che fa bene Louise le fa molto molto meglio di me, le cose che faccio bene io le faccio un pochino meglio di lei,
e quindi anche meglio,
e quindi diciamo, tendenzialmente non ci pestiamo tanto i piedi, cioè siamo veramente molto complementari. Questa è stata una fortuna, quindi per esempio lei dal punto di vista organizzativo, nel gestire il gruppo, nei rapporti con le persone, anche nei rapporti con l'istituzione CNR è molto molto più brava di me. La figura che ricopre io non sarei in grado di ricoprirla allo stesso modo, ma neanche a un decimo, diciamo, delle sue competenze. Io tendo a essere più a lavorare un po' più per conto mio, a essere un po' più teorico, insomma. Lei invece è più socievole, si rapporta meglio con le persone, quindi più che competizione c'è stata molta collaborazione tra noi, proprio perché facevamo delle cose che insieme venivano meglio.
Certo, ma bello questo messaggio comunque che state lanciando, perché non è scontato, non è scontato. No,
anzi,
non è scontato.
È quasi un'eccezione.
Sì, sì. Allora, da poco, Mario, da poco Eloise è diventata il tuo capo. È vero, sì. Ma come ci si sente ad avere proprio la moglie come capo?
Io ho sempre avuto un brutto rapporto con l'autorità, ho sempre litigato.
L'unico che non è
allora, non so se conoscete il dottor House.
Sì, 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 sì.
Io sono House.
perfetto.
Perfetto, anda sicuramente, però poi io faccio di testa. No, però sì, andiamo abbastanza d'accordo anche su questo, anche perché il lavoro della ricerca poi uno non lo fa da solo.
Si fa sempre un lavoro di equipe.
Decisioni, anche quelle strategiche, vengono prese da un gruppo di persone, quindi il capo diciamo indirizza, armonizza il gruppo, cerca di trovare le risorse per tutti, c'ha cioè tutta una serie di funzioni importanti, ma poi se il capo è intelligente come Eloise, lungimirante, tende sempre ad ascoltare tutti quelli che lavorano con lui o con lei, e questo diciamo fa il bene del gruppo e nel complesso, quindi non mi pesa per la capo, anzi ne riconosco tutti i meriti.
Sì, hai visto quanti complimenti. Io poi volevo chiedere sempre a Mario,
su cui non sono d'accordo non le faccio.
No, vabbè, ma lo sappiamo che dite quello che pensate, parte dal cuore, si vede. Poi volevo sempre chiedere a Mario, no, proprio di descriverci una giornata di lavoro di ricerca, cosa si fa, come è formato il vostro team, e so anche che voi avete dato al vostro laboratorio un nome specifico, giusto?
Sì, anche questa è stata una scelta un po' collegiale anche con altri colleghi, e diciamo la giornata tipo varia molto a seconda di quello che si sta facendo in quel momento. Una delle cose più importanti per portare avanti il gruppo di ricerca è quella di trovare dei finanziamenti, quindi una parte importante del nostro lavoro, sia del mio che di Eloise, è quella di cercare opportunità di finanziamento, quindi scrivere progetti di ricerca, trovare dei partner con cui collaborare e costruire appunto dei team per portare avanti dei progetti. A livello più pratico c'è diciamo una parte di progettazione e realizzazione di esperimenti. Quando uno porta avanti un'attività di ricerca, fa tutta una serie di esperimenti per rispondere a delle domande scientifiche che si è posto. Certo. E in questo, magari noi adesso, essendo un po' più senior, lavoriamo meno in laboratorio, abbiamo dei collaboratori più giovani che conducono attività di laboratorio con cui facciamo riunioni frequenti, quindi non dico tutti i giorni, ma almeno una o due volte a settimana ci riuniamo per analizzare insieme i dati, discutere di quello che si è trovato e cercare di progettare nuovi esperimenti per andare avanti. E poi che altro? Mi sono dimenticato qualcosa di importante. Più o meno questa è l'attività di ricerca tipica. Analizzare dati, progettare esperimenti, costruire nuovi gruppi e immaginare altre attività di ricerca anche in vista del futuro.
Ma certo, sì. Prossima domanda. Allora, avete pubblicato numerosi articoli sui risultati delle vostre ricerche. Qual è la ricerca, il risultato, il lavoro che vi ha portato più soddisfazione?
È difficile scegliermi.
Lo so, per tutti quelli che avete fatto. Io questa parte del curriculum perché era infinita, quindi chapeau.
Diciamo che ci sono diversi risultati di cui siamo davvero orgogliosi, e ogni progetto ha avuto la sua importanza e ci ha dato delle soddisfazioni in modi diversi. Per esempio, uno dei lavori su cui abbiamo iniziato quando io sono arrivata qui a Milano è proprio la progettazione di inibitori per i virus RNA neglected, che vuol dire che nessuno li considerava fino a qualche anno fa. Perché sono virus portati dalle zanzare, come Dengue, West Nile, Zika, si comincia a sentire di questi virus anche da noi, dal momento che, sebbene alcuni non lo vogliano riconoscere, c'è un cambiamento climatico, per cui queste zanzare che erano le zone tropicali stanno arrivando anche da noi, quindi adesso c'è anche più interesse a studiare questi virus. Comunque per noi che avevamo iniziato nel 2005 a studiare questi virus è stata una sfida importante, soprattutto considerando l'impatto che può avere sulla ricerca la scoperta di antivirali. E un'altra cosa, ovviamente altri risultati che ci hanno reso ci hanno resi molto fieri, per esempio lo sviluppo di composti per l'induzione dell'apoptosi, quello che dicevi prima.
Parola difficilissima.
È un meccanismo chiave proprio nella lotta contro il cancro, perché le cellule tumorali non vanno incontro molto spesso all'apoptosi, si accumulano e continuano a crescere, quindi il nostro obiettivo è quello di trovare dei composti che siano in grado di indurre la morte cellulare programmata. E poi ultimamente c'è stata anche l'analisi di proteine legate a varie patologie neurodegenerative che ovviamente stanno aumentando negli ultimi anni con l'aumentare dell'età degli uomini, per cui più andiamo avanti più si va verso l'Alzheimer, Parkinson.
Speriamo io.
Infatti.
Vabbè.
Poi ci sono, Luisa, anche casi dove insomma cioè, ci sono demenze senili precoci o Alzheimer precoci.
L'aumento di queste malattie degenerative è aumentato proprio con l'età di noi uomini, anzi vuol dire di noi esseri umani.
Sì, infatti, bravo, hai fatto bene a specificare.
Per carità. E quindi diciamo che ogni ricerca ha lasciato il proprio segno e la spinta ad andare avanti sempre con più entusiasmo nella ricerca di questi, speriamo, futuri farmaci.
Certo.
Sì, bello. Assolutamente. Bello quello che fate. Da qualche anno realizzate anche mostre per avvicinare e sensibilizzare i più piccolini al mondo della scienza, no? Soprattutto dei virus. Quanto è importante sin da piccoli comprendere tutto questo?
Vabbè, io in generale dico che noi facciamo divulgazione perché è una nostra missione.
Certo.
Facciamo proprio per missione. Non lo facciamo solo, no, a me piace un sacco, non lo facciamo solo per i piccoli, cioè le mostre che organizziamo sono pensate per tutti, dai bambini agli adulti. Perché rendere il mondo della scienza comprensibile e accessibile è uno dei nostri obiettivi. I bambini però sono naturalmente curiosi e quindi crediamo che stimolare la loro curiosità fin da piccoli sia fondamentale, magari per ritrovarceli nei nostri laboratori e lavorare insieme a noi. E nell'ultima mostra che abbiamo organizzato, che si chiama proprio Grande come un virus, e l'abbiamo fatta qui al Museo di Storia Naturale di Milano, abbiamo pensato anche all'inclusività. Cioè noi abbiamo creato dei modelli tridimensionali, tangibili, accompagnati dai suoni, in modo tale da rendere la mostra accessibile anche a chi ha disabilità visive. Quindi abbiamo avuto anche degli incontri con queste pazienti.
Pietro, che ne pensi di questo?
Perché è qui, diciamo,
qui
perché mia moglie non vede dalla nascita, quindi siamo.
Potrebbe venire la nostra mostra, che adesso comincerà a girare probabilmente un po' in tutta la nazione, probabilmente diventerà anche internazionale, perché stiamo cedendo, diciamo, affidando la distribuzione della mostra a una società che potrà portarla un po' in giro per tutta Italia e speriamo anche all'estero.
Speriamo di sì. Bellissimo, bellissima idea, assolutamente.
Sì, perché c'è il sonoro, c'è il tangibile.
Sì, tutti i sensi, l'utilizzo di tutti gli altri sensi.
Sì. Bene. Molte ricerche e studi fatti da voi riguardano insomma la pandemia anche causata dal Covid-19 e terapie anche per il cancro, come insomma già avete un po' anticipato. Ecco, ci volete parlare un po' di questo nello specifico? Perché io mi ricordo, ecco, che c'è proprio stato uno studio in merito al Covid-19 e anche poi per il cancro ho già anticipato qualcosa, Eloise, però se ci volete dire anche qualcosina in più.
Sì, per quanto riguarda il Covid-19, come diceva Eloise, noi studiamo gli antivirali da parecchi anni e quindi eravamo stati coinvolti in vari progetti europei all'interno dei quali abbiamo trovato varie molecole attive contro soprattutto flavivirus, che sono virus RNA. Anche il Covid-19 è un virus RNA, quindi quando è scoppiata la pandemia ci è sembrato diciamo naturale anche per noi dedicarci a far la nostra piccola parte alla ricerca di farmaci. E quindi ci siamo messi a studiare, ovviamente con tutti i limiti della situazione, quando eravamo tutti bloccati in casa. Abbiamo iniziato usando i computer per fare simulazioni, si conoscevano le strutture di alcune delle proteine di virus simili al SARS della pandemia, e siamo partiti da lì. Abbiamo, utilizzando dei metodi di in silico, abbiamo individuato delle molecole che potevano essere promettenti nell'inibire la funzione di queste proteine del virus, che servono al virus per replicarsi. E poi, quando abbiamo potuto, abbiamo anche iniziato un'attività sperimentale con vari collaboratori per cercare questi inibitori, e siamo riusciti a individuare un paio di molecole che stiamo tuttora studiando e che funzionano non benissimo, diciamo, però non neanche troppo male come antivirale. Vuoi aggiungere qualcosa?
Ah, interessante, sì, molto. Il tumore è definito, no, la malattia del secolo, poi anche lo studiate, il cancro, no, precisamente, ma la ricerca comunque ha fatto passi in avanti rispetto a prima, eppure non ancora si riesce a trovare qualcosa che lo contrasti in maniera definitiva rispetto comunque alla chemioterapia. Qual è la difficoltà secondo voi?
Secondo me il cancro è complesso. Il cancro risiede proprio nella sua eterogeneità, perché è difficile individuare delle terapie universali che vadano
bene. Anche perché, Luise, scusami, anche se io non sono esperta, però ho avuto, insomma, casi in famiglia, oppure anche persone, insomma, conoscenti, eccetera. La chemioterapia anche molto spesso provoca altri danni, no, al fisico. Quindi diciamo che aiuta da una parte, però dall'altra anche può provocare anche, cioè, altre problematiche.
Assolutamente. E soprattutto può provocare anche una resistenza ai farmaci, quindi si rende sempre più difficile trovare una cura che è valida.
Sì, certo.
Noi studiamo quei processi che ho detto apoptotici, cioè della morte cellulare programmata, cioè, che è proprio proprio delle cellule tumorali. E forse una cura definitiva resterà un sogno ancora per molti anni, però diciamo ogni piccolo passo avanti nella ricerca è comunque un progresso. Quindi
diciamo che c'è stato un passo in avanti.
Passi avanti, ovviamente. L'obiettivo ovviamente è quello di trovare delle strategie terapeutiche che possano o affiancare o addirittura sostituire la chemioterapia tradizionale. I passi ci sono, e in fondo ogni passo è meglio che nessuno, quindi.
No, certo.
Quindi, la principale è quello che le cellule del cancro sono cellule del nostro corpo e iniziano a danneggiarsi, e quindi iniziano a comportarsi in modo improprio. Quindi trovare delle molecole, delle drug, degli inibitori che uccidono la cellula del cancro, ma non tutte le altre che sono molto simili, perché appunto fanno parte sempre dell'organismo, è una cosa molto complicata. Quindi i tentativi che si fanno sono quelli di comprendere sempre di più e sempre meglio quali sono le variazioni che vanno incontro, che generano le cellule cancerose, quindi quali sono le caratteristiche di queste cellule che non rispondono più ai controlli ordinari, che tengono a bada le altre cellule del nostro corpo, le fanno funzionare in modo regolare, e quindi sfruttare questi meccanismi alterati per trovare delle strategie farmacologiche nuove
e
molto mirate. Ci stanno tantissime novità a livello di ricerca sperimentale, quindi che ancora non sono dei farmaci che possono essere utilizzati sui pazienti, purtroppo, però veramente c'è una ricchezza di approcci diversi che rende tutti, diciamo, speranzosi sul fatto che di qui a pochi anni, a pochi mesi, si renderanno disponibili sempre più terapie. Poi considerate che anche una volta che uno ha in mano una possibile terapia, il percorso di ricerca per arrivare alla clinica è molto lungo. Ci sono delle sperimentazioni di tre livelli almeno, e che quindi, come dicevi te, Martina, a volte si bloccano, perché seppure la cura in parte funziona, gli effetti collaterali sono così forti e così dannosi che alla fine non vale la pena proseguire per quella strada. Quindi, però appunto quello che volevo dire è che il mondo della ricerca veramente si sta lavorando tanto su questo, su questa cosa, in modo costruttivo, e presumibilmente la speranza di tutti è che si troveranno sempre più approcci diversi che funzionano sempre meglio.
E noi quello che ci auguriamo è grazie alla ricerca per quello che fa, questo lo voglio dire, perché comunque
assolutamente è fondamentale per il nostro futuro.
Pietro, vuoi fare tu l'ultima domanda?
Ma io volevo fare veramente, avevo due domande in serbo, insomma. Una assurda. Allora, domani sera a casa vostra a cena c'è Rita Levi Montalcini. Voglio sapere, durante questa cena, qual è l'argomento della serata?
Credo che parleremo di Trump. Per sentire un'opinione spassionata, anche neurologica, sul tema.
E invece no, invece l'altra cosa è legata proprio alla, no, alla ricerca. Ecco, io voglio sapere se effettivamente quello che vi porta ad andare avanti nella ricerca è più il sogno, no? Il fatto che uno spera di poter lasciare un segno nella vita degli altri, no? Un segno positivo, o il fatto di che vi piacciono le sfide?
Beh, io direi un po' tutte e due.
Sì.
Un po' la sfida di comprendere i meccanismi nascosti agli occhi, ai nostri occhi, e quindi andare a capire come funziona. Io ho detto sempre, mi sono sempre interessata delle malattie che hanno a che fare con gli esseri umani, e quindi un po' la sfida quella di comprendere approfonditamente che cosa c'è dietro una malattia, un processo che porta poi le molecole a impazzire, le cellule a impazzire, e d'altra parte però è anche una soddisfazione personale arrivare a trovare un qualcosa che, come dicevo prima, anche con un piccolo granello di sabbia può contribuire al bene dell'umanità.
Sì, io sono d'accordo con Eloise, cioè la parte investigativa del lavoro che è molto affascinante, quindi è la sfida di cercare di capire, di partire dai piccoli indizi, costruire delle storie e poi cercare di verificarle facendo degli esperimenti. Quindi c'è anche un lavoro molto, diciamo, creativo, perché parti da pochi elementi e devi immaginarti qualcosa di nuovo, e poi devi cercare di trovare il modo per verificare se l'idea che ti sei fatto sia giusta o sbagliata, e poi sicuramente si sente la responsabilità, appunto, lavorando in quest'ambito, di tutti i malati. Spesso anche quando facciamo i nostri congressi ci stanno associazioni di malati che partecipano, quindi parlano di cose, appunto, di l'ultima volta erano delle malattie genetiche molto gravi, e quindi ti riportano un po' sui piedi per terra, no? E ti fanno sentire anche la responsabilità di quello che fai, non solo per, diciamo, il divertimento investigativo, ma che può avere un senso fondamentale nella vita delle persone. E poi, come diceva Louise, la cosa importante è fare parte di sentirsi parte di un gruppo di ricercatori in tutto il mondo che insieme, anche se non si conoscono, cercano di fare questi piccoli passi avanti, che poi con le pubblicazioni vengono condivisi, e quindi è un percorso di comunità. Sentirsi parte di questa comunità e sapere che le piccole cose che facciamo noi, in mito alle piccole cose che fanno gli altri, possono fare grandi cose per tutti, ti fa sentire bene.
Tanto
orgoglio
e tanta soddisfazione.
Infatti. Così. Anche per noi vale la stessa, insomma, infatti, sapere, no, che c'è questo spirito e questo approccio è una cosa bellissima. Allora, io al di là di dire grazie di cuore, io penso che, no, l'augurio è quello di continuare, appunto, non solo a sognare ma a concretizzare questi grandi sogni. Ecco, questo è il mio.
Grazie Luisa, grazie Mario per essere stati qui con noi.
Grazie di cuore. Davvero.
Gioia da sentire, non siamo mai soli.